al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, benvenuti in questo spazio di approfondimento da Federico Piana, grazie dall'altra parte del vetro ad Adriano Vitali, Serena Tullio, Luciana Fantini che stanno gestendo la parte tecnica. Segnate il numero verde 800-208-802 e poi gli sms 335-1243-317. E questo pomeriggio parliamo dell'influenza, praticamente la febbre suina, che sta sconvolgendo un po' tutto il mondo. Sono tanti i casi che sono stati riscontrati, 103 morti in Messico. Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Israele, Spagna e Francia hanno praticamente messo in campo delle difese davvero particolari, perché lì sono stati contagiati alcuni uomini e si aspetta il responso anche della scienza. Per capire che cosa sta accadendo, do il benvenuto al professor Roberto Cauda, che è ordinario dell'Istituto di Clinica di Malattie Infettive all'Università Cattolica di Roma ed è al telefono con noi. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e a quanti ci stanno in questo momento ascoltando.
Senta, professore, cosa sta accadendo? Innanzitutto, che cos'è questa febbre suina? Io so che è una malattia che si conosce da molto tempo, no?
Ma guardi, io più che febbre suina, che può essere in qualche modo non dare esattamente il polso della situazione, la chiamerei influenza suina. E direi, se posso fare una premessa, perché non credo che tutti abbiano una visione così epidemiologica di questa situazione, direi gli uccelli e i suini rappresentano degli elementi importanti per quello che è la possibilità di trasmissione dei virus influenzali all'uomo, sia come proprio serbatoi, sia come elementi nei quali, e forse il suino è sicuramente questo, il virus subisce delle mutazioni, dei riarrangiamenti. E mentre, se facciamo un passo indietro, nel 2005 la grande allarme aviaria, nella realtà si è visto che il virus era un virus dei polli, dei volatili, e in qualche modo poteva occasionalmente passare all'uomo, peraltro con una mortalità elevatissima, quello che si teme è che il virus, non lo stesso ovviamente dell'aviaria, ma un virus che H1N1 abbia subito delle modifiche all'interno dei suini e sia in qualche modo andato oltre quello che normalmente
certo
fa, cioè dei casi nei suini e agli uomini a contatto con questi. Quindi l'allarme, direi, è più che giustificato.
Senta, professore, dobbiamo anche dire che c'è una sorta di allarmismo, no, che scatta in questi casi. Possiamo stare tranquilli nonostante ci debba essere un'attenzione davvero particolare su questo fronte?
Ma io direi, non sono un indovino e direi, come tutti in questo momento, salvo probabilmente gli organi sovranazionali tipo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Centro di Coordinamento delle Malattie Infettive di Atlanta, gli organi quindi epidemiologici che sono preposti a seguire queste epidemie, questi casi, che ci auguriamo non diventino un'epidemia ovviamente, e noi commentiamo le notizie che riceviamo dai media, da voi, quindi alla luce di quello che poi sono le nostre conoscenze. È chiaro che l'allarme, al di là di ogni allarmismo, esiste ed è più che giustificato. Perché? Perché quello che dicono i centri di Atlanta è che è possibile questa trasmissione da uomo a uomo, anche se molto onestamente non sanno quanto sia efficace questa modalità di trasmissione. E del resto lei citava molti casi, alcuni confermati, alcuni sospetti.
Sono sospetti e per esempio la Spagna l'ha confermato, ma dobbiamo dire che anche adesso è arrivata una notizia: una donna di 31 anni originaria del Veneto orientale ricoverata in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Venezia per sospetta influenza suina. Però professore, diciamola ad alta voce, questa influenza non sempre uccide, no?
No,
perché sennò si fa allarmismo.
Certamente, guardi, noi quello che noi possiamo dire in questo momento, sa, il problema delle malattie infettive e quando possono avere una diffusione crea, soprattutto per via aerea, crea un grande preoccupazione. Io ieri vedevo per televisione queste immagini, le mascherine di queste persone, indubbiamente di per sé già questo crea nell'opinione pubblica
una paura,
un grande allarme e una grande paura. Io credo, per rispondere alla sua domanda, ad esempio i 20 casi negli Stati Uniti sono da quello che abbiamo saputo, casi assolutamente benigni, non diversi da quella che era l'influenza stagionale. Resta da capire questi 103 casi, perlomeno tali erano stamattina, morti, scusi, del Messico, quanto... non la realtà di questi morti, assolutamente no, ma quanto l'influenza abbia agito come causa,
quanto sia la causa, no,
appunto,
professore Caula?
Appunto, quanto sia stato in qualche modo la coesistenza di altre situazioni. Su questo non lo sappiamo, perlomeno io non lo so, quindi mi astengo da qualsiasi giudizio. È chiaro che un motivo di preoccupazione...
questo sì, questo è giustificato. Do il benvenuto anche al dottor Giacomo Milillo, che ci ha aspettato al telefono in questi minuti, il segretario nazionale della Federazione Nazionale dei Medici di Medicina Generale, i medici di famiglia, no Milillo?
Buongiorno, sì, sono io.
Senta Milillo, dobbiamo stare preoccupati, abbiamo sentito, dobbiamo tenere un po' l'allarmismo alto senza fare eccessivi proclami anche in radio, in televisione, perché sennò si crea panico. Secondo lei come si può fare per affrontare questa ennesima situazione di, come dire, influenza, no? Chiamiamola febbre suina, ma insomma alla fine abbiamo visto anche che la aviaria era un caso enorme, diventava enorme, poi si è sgonfiato.
Intanto la situazione d'allarme c'è, però tanto per dare un'indicazione numerica rispetto all'allarme 6, che sarebbe quello di cui veramente ci si deve preoccupare,
mi pare sia il 4.
L'OMS ha fatto 3, fino adesso io ero arrivato a 3.
È stato spostato a 4, ma insomma vabbè.
Comunque siamo ancora nella fase in cui i cittadini italiani possono stare tranquilli. Possono stare tranquilli soprattutto perché... sappiamo essere assolutamente attivati tutti i meccanismi di sorveglianza. Il Ministero della Salute, noi siamo in contatto come organizzazione con l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute, che stanno facendo tutto quello che serve, e sul territorio italiano c'è una rete sempre collegata di medici di famiglia, sempre collegata all'Istituto Superiore di Sanità, che qualora emergesse qualche problema è in grado di raccoglierlo. Dobbiamo, per tranquillizzare anche le persone, far presente che sintomi leggeri e simili a qualsiasi influenza e anche a quella suina sono in questo periodo presenti sul territorio nazionale, ma sono dovuti ad altri virus, a virus banali, chiamiamoli così.
Senta Milillo, cosa stanno facendo i medici? No, perfetto, questo si è capito, ma i medici di famiglia come stanno affrontando questa ennesima crisi? Cosa possono fare per cercare di frapporsi, no, tra la possibilità che ci sia un caso magari sospetto e il panico? Debbono fare un po' da tappo, debbo
no,
dire, no?
Questo no, deve non si tratta di impedire il panico,
no, impedire no,
o
la però...
preoccupazione quando si diventano strumenti di difesa. In questo momento non è necessario. I medici di famiglia in questo momento si stanno organizzando per essere disponibili alle autorità e poter gestire eventuali problemi. In questo momento noi daremo, oggi in giornata, daremo informazioni ai medici in modo che i medici di famiglia possano dare informazioni certe a ciascuna persona che vuole risolvere alcuni dubbi, e quindi in questo momento saranno sicuramente di tranquillità.
Allora, abbiamo anche al telefono, ci ha raggiunto Ferruccio Fazio, sottosegretario alla salute. Sottosegretario, buon pomeriggio.
Sì, buongiorno.
Senta, so che lei è in Messico in queste ore?
No.
Ah, perfetto, non è andato.
Sono in Italia.
In Italia, perfetto. Senta, che idea si è fatto? L'Italia come sta reagendo a questa ennesima sorta di allarmismo che praticamente ha colpito un po' tutti i media, devo dire la verità? Voi avete approntato anche un numero verde, se non vado errato, no, sottosegretario?
Sì, dovrebbe diventare operativo oggi pomeriggio. E comunque noi abbiamo un'unità di crisi che abbiamo attivato e che era stata predisposta, perché da tempo che ci prepariamo alle pandemie, e direi che la situazione è sotto controllo, nel senso che abbiamo una rete di medici che... Pronto?
Prego, prego.
Sì, abbiamo una rete di medici la quale ci... segnala o ci deve segnalare se succede qualcosa. Abbiamo allertato alle frontiere i nostri rappresentanti, i quali segnalano a chi viene dal Messico se ci sono problemi. Abbiamo ampie scorte di antivirali che ci consentono, per adesso non abbiamo avuto nessun caso noi in Italia, ma se dovessimo avere dei casi, che non è una cosa drammatica, sapremo come trattarli.
Ecco, lei ha detto questo pomeriggio che praticamente state studiando una strategia vaccinale. Che strategia
sì.
state mettendo in campo, sottosegretario?
Appunto, stiamo valutando quale strategia vaccinale mettere in campo, cioè stiamo valutando di mettere in piedi una strategia vaccinale.
Quindi ancora state studiando
ancora
la cosa?
Presto per dirlo, avremo delle riunioni da oggi pomeriggio in poi a Roma a questo fine.
Lei ha detto che i rischi sono pochi per il nostro paese, no? Lo conferma questo? Possiamo stare più tranquilli rispetto ad altri paesi?
Sì, dico che attualmente non siamo in una situazione di grave rischio. Teniamo presente che le influenze in generale, anche quelle stagionali, sono delle epidemie potenzialmente mortali, come lei sa muore parecchia gente di influenza normalmente anche nel nostro paese, di normale influenza tutti gli anni, quindi questo è sicuramente una cosa, se viene una pandemia è una cosa seria e quindi ci rendiamo conto che è una cosa seria, però ormai da tempo abbiamo tutta una serie di procedure che abbiamo messo in piedi per cui siamo pronti praticamente a fronteggiare la pandemia se questa arriva.
Il numero verde a cosa può servire, sottosegretario?
Il numero verde principalmente per i viaggiatori che vengono dal Messico o quelli che nonostante noi sconsigliamo devono poi andare comunque in Messico per avvisarli, quelli che rientrano dal Messico, se succede, se hanno dei sintomi di qualsiasi genere, di avvisare subito medici o ospedali in modo che possiamo procedere alle verifiche serologiche.
Mi conferma le 40 milioni di dosi di farmaci antivirali specifici, di quali 10
milioni
già pronte?
40 milioni di dosi, che significa possiamo coprire 4 milioni di persone con gli antivirali, che è, diciamo, sicuramente più di quanto nella peggiore delle ipotesi
certo.
potremmo eventualmente affrontare.
Va bene.
Erano delle dosi che abbiamo preso poi anche ancora in seguito alla viaria, ecco, quindi,
quindi fanno parte dello stesso pacchetto. Fanno parte dello stesso pacchetto, no, sottosegretario? Io vorrei capire anche una cosa, no? L'allarmismo che si fa in queste ore, tutti i siti, tutti i giornali ne hanno parlato, è giustificato oppure no? Oppure è troppo gonfiato, secondo lei?
In che senso l'allarmismo?
No, il fatto che si dia...
Come, sa, il rischio, come io dico, sempre statistico, cioè il rischio c'è e non è che non c'è, però l'abbiamo sotto controllo. Allora, per il momento i cittadini italiani non corrono pericoli, nemmeno, soprattutto questo lo vorrei ribadire, devono pensare che ci sia la minima controindicazione di mangiare carne di maiale anche insaccati, perché questo non è un problema. Allora, chi è venuto dal Messico, se ha dei disturbi simili influenzali, è bene che avvisi subito il medico, dica che è venuto al Messico, in modo che entra in un percorso già predeterminato. Quindi le pandemie sono delle cose serie, però noi siamo anni ormai che ci prepariamo a queste cose e riteniamo di avere, come ce l'hanno peraltro gli Stati Uniti, un sistema che funzioni per controbattere. Gli Stati Uniti hanno dichiarato l'emergenza non perché sono in difficoltà, ma perché questo consente loro di avere più strumenti per poter gestire la cosa.
Benissimo, va bene, grazie a Ferruccio Fazio, sottosegretario alla salute, grazie sottosegretario,
grazie.
Buon lavoro. Professor Roberto Cauda, sì. Ha sentito, no? Dobbiamo stare tranquilli, insomma.
Direi,
non c'è...
sì, insomma, più o meno abbiamo detto tutte le stesse cose,
ecco.
Mi pare, insomma.
Sì, però non capisco questo allarmismo, secondo me,
ma
professor
Cauda. Io direi, mi perdoni se c'è un allarme, però l'allarmismo è un qualche cosa, secondo me, di che poi viene in qualche modo a crearsi. L'allarme, mi sembra il sottosegretario Fazio sia stato molto preciso, esiste questo, negare che esista un rischio...
No, negare assolutamente... no, professor Cauda, però ecco, io ho visto questa mattina siti che riportavano, non so, 3 casi sospetti, 4 casi sospetti, 5 casi sospetti, si dà l'impressione che sia già la pandemia conclamata, in realtà non è così.
Non è assolutamente così, ma credo che noi l'abbiamo detto tutti in questa
sede, sì, questa sede, sì.
Se lei pensi, io le prime informazioni le ho avute dalla CNN quando avevo, mi sembra, alla fine della scorsa settimana, e adesso stiamo parlando addirittura di pandemia, quindi lei capisce che c'è una questione mediatica che va al di là di quello che può essere anche la realtà delle situazioni. La realtà della situazione ci dice che ci sono stati una serie di casi in Messico con una letalità di 103 casi, con alcuni casi negli Stati Uniti, alcuni casi sospetti anche in altre parti, che hanno fatto scattare tutte quelle misure che erano già presenti da tempo e che erano già state in qualche modo messe in bilancio di dover fare di fronte a una potenziale epidemia, pandemia, che ci permettono di essere in questo momento sicuri che queste saranno messe in atto in modo corretto. Ecco, questo è direi il messaggio che possiamo dire. Altro di più non credo in questa fase.
In questa fase dire. No. Dottor Melillo, ha ricevuto telefonate di pazienti che magari sono stati messi in allarme da tutto questo battage pubblicitario che c'è stato in queste ore?
Sì, credo. Non solo io, ma anzi sicuramente tutti i medici di famiglia ricevono telefonate e a tutti rispondono tranquillizzando. In questo momento non c'è motivo di essere preoccupati per la propria individuale salute.
La vostra rete quindi è pronta ad accogliere eventuali segnalazioni, no, dottor Melillo?
Sì, siamo assolutamente, per questa è sempre attiva. Influnet, che è formata è gestita dall'Istituto Superiore di Sanità e che è attiva su tutto il territorio nazionale con i medici di famiglia a sentinella, è sempre attiva 365 giorni all'anno per rilevare qualsiasi elemento di preoccupazione.
Professor Cauda, domanda molto secca: secondo lei si può contrarre questa diciamo così febbre suina e si può passare da uomo a uomo? Questo passaggio c'è o è escluso? Perché molti ricercatori dicono che è raro che il contagio ci sia fra umani.
Ma guardi, io le leggo quello che ha scritto stamattina il CDC, dice che il contagio esiste tra uomo a uomo, il fatto che sia passato dal livello 3 al livello 4 dell'OMS mi pare indichi questo, ma io vorrei spendere una parola di cautela. Questo non vuol dire che, cioè, già una volta, quando io ero neolaureato nel 1976 a Fort Dix nel New Jersey, e probabilmente uscirà fuori questa notizia, un caso di influenza suina che aveva fatto allora un morto tra una recluta era avvenuto e c'erano stati 200 casi, alcuni dei quali anche piuttosto gravi. Questo aveva fatto sì che gli Stati Uniti mettessero in atto un programma di profilassi molto importante, eccetera, però non si è sviluppato nulla. Nel 76 non si è sviluppato nessun tipo di pandemia, quindi è un po' una riprova di quello che io stavo dicendo, quello che il sottosegretario Fazio, una grande attenzione, ha detto, in una grande attenzione essere pronti, avevamo già tutte le reti fatte per il problema aviaria, e poi è chiaro che nessuno di noi in questo momento, non essendo un indovino, può dire che cosa avverrà domani o dopodomani. Però
per l'aviaria c'è chi l'ha detto, professore, insomma, pandemie...
mi auguro, cioè, io non l'ho detto, non l'ho detto,
no,
molte altre persone direi non lo hanno detto. È chiaro che dire la potenzialità non vuol dire né probabilità né soprattutto certezza, quindi direi realisticamente guardiamo le notizie come vengono, senza fare, mi consenta questa cosa, fughe in avanti in senso positivo o negativo, guardiamo la realtà così com'è.
Senta professor Cauda, io le vorrei chiedere anche questo, no? Dobbiamo temere e non mangiare carne di maiale in questo caso?
No, risposta è assolutamente no, ma questo è stato detto anche perché semmai ci fosse una trasmissione, è una trasmissione per via aerea, non certamente alimentare, quindi sfatiamo assolutamente questa cosa del maiale, non c'entra assolutamente nulla. Nella parte introduttiva di questo mio intervento ho citato i volatili e i maiali come serbatoi, ma che occasionalmente, in cui avviene un qualche cosa di virologico, delle mutazioni, ma non di per sé che sono responsabili della trasmissione diretta, ecco.
Dottor Melillo, perché avviene questo secondo lei? Si è fatto un'idea? Prima l'aviaria, adesso la febbre suina, c'è qualcosa che stiamo cambiando a livello naturale del rapporto tra uomo e animale? Perché molti dicono questo, che questo è il risultato di una cattiva gestione, in questo caso dei suini, nell'altro caso anche degli altri volatili, ma insomma poi alla fine c'è sempre un rapporto, molti dicono, malato tra uomo e animale, malato che è arrivato fino a questo punto per egoismo anche dell'uomo.
Ma io non credo che queste siano delle responsabilità attribuibili in particolare all'uomo. Questi fenomeni sono sempre avvenuti, la influenza che ci colpisce tutti gli anni è soggetta a questi meccanismi, anche se in alcuni animali piuttosto che in altri. Quello che c'è di differente da oggi a molto tempo fa è che oggi noi con il sistema di sorveglianza internazionale sappiamo subito le cose e quindi cogliamo gli allarmi appunto sul nascere e non siamo passivi rispetto, mentre in passato ci si accorgeva del fenomeno solo a pandemia avvenuta. Quindi io credo che in questo caso non ci siano responsabilità del genere umano in quello che si viene a realizzare, a meno che poi non venga fuori che ci siano state ricerche particolari.
Ma questo non è avvenuto in questo caso, certo. Cauda, per chiudere, è d'accordo su questo?
Assolutamente sì, cioè questo è un fenomeno assolutamente naturale che è avvenuto da quando ci sono le pandemie influenzali, serbatoi animali, passaggio poi attraverso virus che si adattano all'uomo ma che non sentono la mano dell'uomo, assolutamente, non c'è, l'uomo in questo non ha nessuna responsabilità, è un evento naturale.
Benissimo, grazie al professor Roberto Cauda, ordinario dell'Istituto di Clinica di Malattie Infettive all'Università Cattolica, grazie molte professor Cauda.
Grazie a voi, grazie a voi.
E grazie anche al dottor Giacomo Milillo, segretario nazionale della Federazione Nazionale dei Medici di Medicina Generale. Grazie dottor Milillo anche
grazie,
a lei.
Buonasera.
E adesso io vi ricordo il numero verde 800 208 802, poi gli sms in chiusura 335 12 43 317.